La finalità del mio intervento intende essere, mentre esprimo gratitudine per la continuità delle iniziative del Rosmini Institute nel dedicare incremento di riflessione alla ricerca, la finalità del mio intervento vuole essere quella di cercare di fare un passo in avanti nella riflessione debitrice, senz'altro, a Rosmini e in buona misura, certamente anche debitrice al contributo e all'opera di padre Barzaghi, di cui riterrei indegnamente di potermi dire figlio teoretico, nel senso di riconoscere a lui una paternità, una maestria generativa della mia modesta riflessione ed elaborazione di ricerca. Proprio perché mi sembra che sia dal suo intervento del padre Barzaghi, sia dall'intervista portata in essere successivamente dal nostro Marcus, possiamo, direi, a questo punto con piena legittimità affermare che l'opera, la riflessione originalissima e teoreticamente impegnatissima e geniale, a mio parere, di padre Barzaghi costituisce realmente un'ermeneutica, una chiave di lettura a tutti gli effetti del pensiero di Rosmini. Non per inquinare o contaminare in modo scorretto i due reciproci pensieri, quanto piuttosto per comprendere come quello che possiamo definire anche il tomismo creativo di padre Barzaghi, è in piena sintonia con l'elaborazione teoretica e originale di Antonio Rosmini. Dunque, il mio intervento vuole riprendere due miei precedenti articoli e di interventi, in particolare uno che è stato pubblicato in Divus Thomas del 2008, il fondamento anagogico dell'analogia come criterio di interpretazione della cristologia, e di riprenderlo mettendolo a confronto per vedere che cosa ne scaturisce con un altro intervento che è quello al Convegno Sacrense del 2013, Rosmini e la teosofia, dialogo tra i classici del pensiero sulle radici dell'essere, che porta il titolo di La bellezza teologico-metafisica nella teosofia di Rosmini. Per questo motivo, come sono solito fare, con i pregi e i limiti di questa modalità didattica, vorrei a questo punto leggere alcuni passi tratti dalla teosofia di Rosmini, che vorrei poi interpretare alla luce del pensiero di padre Giuseppe. I passaggi riguardano il verbo e il rapporto che esiste tra il verbo, dunque il verbo sussistente nella Trinità e il verbo incarnato e redentore, e la concezione teosofica della bellezza. Al numero 1117 della Teosofia, così si esprime Rosmini. Il Verbo incarnato, dunque, dà l'uno soprannaturale al mondo e perciò egli è il principio della bellezza soprannaturale del mondo che tutto si raccoglie e dipende da un individuo dell'umana natura che è in pari tempo persona divina. Ancora risalgo a ritroso in questo numero. Rosmini così si esprime, cito: Il creato dunque ha in sé un unico soggetto o persona divina nella quale tutto sussiste. Questo può dirsi certamente un uno soggettivo dell'universo, il quale, come nella realtà, così non può mancare nell'eterno esemplare. Ma quest'uno consistente nel verbo comunicato e congiunto in persona con la natura umana e soprannaturale, quest'uno non è l'uno di integrità assoluta propria solo di Dio e del mondo, in quanto è in Dio. Rimane uno relativo all'esistenza propria del mondo, ma è assai più che l'uno naturale che potesse avere il mondo, poiché è l'uno assoluto reso relativo alla natura umana e per questa al mondo intero. Ancora, Così si esprime sempre nel numero 1117, pagina 94 e 95 dell'articolo, pubblicato dalle edizioni Rosmignane di Stresa, sono le uniche citazioni di Rosmini che faccio. Dice così il nostro Rosmini: «Dovendo dunque nel mondo esemplare esserci Gesù Cristo come c'è nel mondo reale, ed esserci come capo del mondo, contenente e causa del mondo, sarà facile scorgere il tema e l'esecuzione ideale del tema, nella quale esecuzione riportata dalla mente al tema sta la bellezza. Il tema dunque era questo, il concetto astratto dell'uomo Dio. L'universo è l'esecuzione di questo tema, poiché volendo eseguire un tal concetto, tutto il resto del mondo è virtualmente compreso in esso per via delle convenienze metafisiche che devono necessariamente entrare nell'archetipo di quel concetto astratto, archetipo che è l'esecuzione dello stesso concetto astratto considerata nella sua possibilità». Ora, in un suo articolo, il padre Barzaghi, articolo che porta come titolo «La mistica cristiana come estetica assoluta», articolo apparso in Divus Thomas del 2011, credo che noi possiamo ritrovare la radice ultima che rende compatibile il confronto tra la teosofia di Rosmini e la riflessione anagogica di padre Barzaghi. E credo che teosoficamente noi potremmo dire che ciò che Barzaghi chiama la fruizione del disegno, la contemplazione del disegno, è ciò che nella teosofia Rosmini chiama la inoggettivazione, dove la inoggettivazione di Rosmini consiste, per riprendere un esempio poc'anzi fatto nelle precedenti lezioni, la coscienza del soggetto in quanto spirituale sussiste anche a prescindere dalle materialità che ne espletano le dinamiche stesse corporee, sta a significare che la coscienza del soggetto umano esiste in quanto partecipa della coscienza assoluta della Trinità stessa. Pertanto l'inoggettivazione è la garanzia che la capacità umana di contemplare il disegno, anche se non è materialmente possibile, è tuttavia realmente sussistente per il fatto che il soggetto umano nella sua coscienza sussiste proprio nella inesistenza del soggetto finito nel soggetto trinitario. Ora, questo credo pone anzitutto come questione il tema della natura e della soprannatura nel loro rapporto. In che senso? Possiamo, credo, cogliere come un filo rosso la riflessione che conduce padre Barzaghi, perché attingendo al suo testo, uno dei primi testi che ha pubblicato, Metafisica della cultura cristiana, dell'editrice Studio Domenicano del 1996, a proposito della sua riflessione circa la contemplazione cristiana, il padre Barzaghi si rifà, soprattutto nelle sue premesse, alla elaborazione di Henri de Lubac. Ora, Henri de Lubac pone la questione, così come viene poi ripresa da John Milbank in un testo anch'esso pubblicato in italiano in questi mesi dalla editrice Studio Domenicano, Il fulcro sospeso, il tema del naturale e del soprannaturale in de Lubac, che ispira la teoresi di Barzaghi, si intreccia anche con un altro tema che è molto alla luce proprio della scuola di anagogia fondata proprio per iniziativa di padre Barzaghi con l'avallo e la guida del cardinale Giacomo Biffi. La tesi del cardinal Biffi, la sua tesi di dottorato, Colpa e libertà nell'odierna condizione umana, un testo ripubblicato dall'editrice Studio Domenicano proprio recentemente, siamo nel 2007, proprio perché arriviamo al punto cruciale in questo senso. La riflessione di Rosmini, che pone nella capacità dell'uomo di riconoscere nella rivelazione cristologica la pienezza soprannaturale del mondo creato, questa capacità dell'uomo è la sua stessa libertà. La libertà dell'uomo, tema che Rosmini affronta nelle sue opere antropologiche, la libertà dell'uomo si può definire proprio come, sia in termini rosminiani sia in termini di anagogia, come la consapevolezza, la presa d'atto, la coscientizzazione della struttura originaria che conferisce alla realtà la propria identità e dunque permette all'uomo di riconoscere di essere reso parte di questo disegno. E nel momento in cui l'uomo riconosce di essere reso parte di questo disegno, l'uomo non solo fa l'esperienza della propria personale inoggettivazione, cioè della pienezza della propria identità, ma si sperimenta anche nella sua inoggettivazione, cioè nell'essere reso parte del sintesismo e dunque del suo essere reso parte delle relazioni intratrinitarie. In questo modo tutto il tema della modernità viene non soltanto affrontato, ma anche risolto, proprio perché non si pone più il problema tra l'autonomia dell'uomo e la sua libertà a prescindere dall'esistenza di Dio o il rispetto delle esigenze, chiamiamole così, senza antropomorfismi, di Dio, che mortificherebbero e che in qualche modo ridurrebbero la libertà dell'uomo ad un'accettazione di poter fare meno di ciò che vorrebbe. Proprio perché questa idea di coscienza, rispetto alla quale non faccio in questa sede il confronto circa la coscienza come giudizio speculativo di giudizio pratico, come ho già illustrato in precedenti videocorsi, per evitare un addensamento di tematiche non concentrabili in così poco tempo, la coscienza assoluta, così come Rosmini la elabora a confronto con Hegel, nella sua capacità di evitare il panteismo e il nichilismo, che sono le due estremizzazioni di residuo rispetto all'incapacità di cogliere l'originarietà del mistero di Dio e la libertà dell'uomo, la capacità che appunto, ripeto, Rosmini ha di elaborare il tema della coscienza assoluta riguardo alla riflessione di Hegel, che in questo senso ritengo trovi nel testo di Ottonello, L'ontologia di Rosmini, uno dei suoi punti di sintesi irrinunciabili, permette proprio di cogliere come la strutturazione della realtà in termini di analogia abbia un fondamento anagogico. In altri termini, quello che Barzaghi chiama l'ambiente divino e che in altri termini si può anche definire appunto come la coscienza assoluta, fatte le debite precisazioni che successivamente tra poco farò, l'ambiente divino, la coscienza assoluta è la realtà delle pericoresi intratrinitarie, è la realtà della inoggettivazione antropologica di Rosmini, ma nello stesso tempo è anche la fruizione che di se stessa fa la Trinità, è lo spirare del figlio dal padre nello spirito e lo spirare dello spirito verso il padre dal figlio, a seconda che affrontiamo o la prospettiva trinitaria orientale o la prospettiva trinitaria occidentale, e questo è quell'ambiente in cui, per dirla con De Lubac, il rapporto tra la natura e la soprannatura non si pone come problematico, non genera cioè la problematica dell'estrinsecismo della grazia o del razionalismo teologico, proprio perché, per dirla sempre con il cardinal Biffi, l'umanità di Cristo non comincia ad esistere dopo la creazione o dopo l'incarnazione, ma l'umanità del Verbo esiste da sempre, esiste nella divinità del Figlio generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Quindi possiamo veramente dire che l'approccio di Rosmini al tema della coscienza, intesa come capacità dell'intelletto agente, per ridire la stessa cosa con i termini del padre Barzaghi, di attingere l'inattingibile, ecco, questa capacità del soggetto che chiamiamo coscienza originaria, in realtà inesiste. E qui mi rendo conto di intrecciare, di far interagire vocabolari, linguaggi diversi, ma credo che questa debba essere la responsabilità della quarta fase. La coscienza originaria antropologica inesiste nell'ambiente divino, è partecipata alla coscienza assoluta. Ora, credo che sia a questo punto, poi vado a riassumere brevemente i passaggi del mio intervento, credo che a questo punto sia estremamente necessario e utile sottolineare che cosa afferma Barzaghi a proposito del modo di considerare l'essenza in termini specificativi e in termini reduplicativi. Perché già di questo Barzaghi tratta nella dialettica della rivelazione e riprende questo tema della considerazione dell'essenza in termini reduplicativi e in termini specificativi anche nel secondo volume dei saggi, Nuovi saggi di teologia anagogica, edito dall'editrice Studio Domenicano. Cioè, a proposito del cristocentrismo, a pagina 37, in nota, Barzaghi così si esprime, l'ho già citato ma in un altro intervento, ma lo voglio recitare proprio perché ritengo, lo anticipo, ritengo che qui risieda il punto centrale per mettere a confronto l'idea dell'essere e la riflessione di Rosmini sull'idea dell'essere con la riflessione anagogica. Sotto un punto di vista strettamente tomistico, cito, il discorso può assumere la seguente fisionomia metafisica. La creatura può essere considerata sotto diversi aspetti o punti di vista. Se consideriamo la creatura per sé o a sé, cioè secondo la sua dipendenza causale, la creatura è nulla e dal nulla di se stessa, di un soggetto preesistente per definizione. Variando prospettiva invece, considerando la creatura in sé, cioè nella sua costituzione ontologica, in questo secondo caso si possono dare due modi di considerare la creatura, il modo reduplicativo e il modo specificativo. Assemblando i concetti sul versante della considerazione reduplicativa, cioè della considerazione della creatura in quanto creatura, Dio e mondo sono perfettamente distinti, in quanto il mondo possiede un essere per partecipazione creaturale, mentre Dio è il suo stesso essere. In senso reduplicativo, la creatura è il composto ontologico di essenza più esse. Si tratta cioè del concreto sussistente esistente, non per sé ma per altro. È tanto importante questa relazione all'alterità di Dio, causa creatrice, che la dipendenza della creatura dal creatore, in questa prospettiva reduplicativa, è di ordine trascendentale. Salto e cito a pagina 38 le ultime righe che vorrei sottolineare. La cosa, riguardo all'essenza specificativa, richiede un'ulteriore distinzione. L'essenza specificativa della creatura, infatti, non può essere intesa come il coprincipio reale del costituirsi della creatura insieme al suo proprio atto d'essere, oppure come il risultato di un'astrazione intellettiva per la quale prescindiamo dall'atto d'essere della creatura, perché questo non rientra nella definizione dell'essenza specifica della creatura. In dettaglio. Se consideriamo l'essenza specifica della creatura per semplice astrazione dal suo atto d'essere proprio, l'essenza della creatura, non implicando appunto per essenza l'essere partecipato, viene colta come un assoluto. L'essenza della creatura, intesa in questo modo, non rinvia a Dio, dice assoluta autonomia. Pensando la creatura in questa prospettiva, non la si pensa come creatura, perché la relazione di dipendenza causale fuoriesce dall'essenza e si aggiunge come relazione accidentale. Si tratta cioè di una relazione predicamentale, non trascendentale, come invece nel caso della considerazione reduplicativa. In questa prospettiva si può correttamente parlare di autonomia del mondo e delle sue leggi proprie. Così il mondo è perfettamente altro da Dio. Nel considerare invece l'essenza come coprincipio concreto del costituirsi della creatura col suo atto d'essere, l'essenza della creatura non è la creatura, ma non è neppure un nulla senza l'atto d'essere proprio. L'essenza della creatura, nella sua concretezza ontologica, se non è il nulla e non è neppure la creatura, perché non è in composizione reale col suo atto d'essere proprio, non può che essere Dio. Tertium non datur. Io credo che la riflessione di Rosmini in termini di essere iniziale, essere virtuale, essere possibile, sia da collocarsi a partire per, io credo, un'attualità del pensiero di Rosmini nella quarta fase, a partire da questo approccio, perché considerando l'essenza della creatura nel suo aspetto specificativo, essendo che in base alla teoresi di Barzaghi non possiamo dire né che è nulla né che è l'uomo, quindi tertium non datur è Dio, allora possiamo cogliere come l'idea dell'essere nella inoggettivazione teosofica è anagogicamente fruita e percepita dal soggetto in grazia. Cioè, il punto di vista sub specie eternitatis, come anagogia, è la riflessione che Rosmini fa riguardo al tema della bellezza soprannaturale nel momento in cui afferma che il mondo, come abbiamo citato nel numero precedentemente letto, il mondo è da cogliersi nella sua bellezza esemplare come partecipativa della bellezza assoluta che è l'archetipo di Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, e dunque io non vedo difformità di struttura, certamente vedo diversità di linguaggio e diversità di approcci tra la teosofia e l'anagogia, ma non vedo diversità di struttura nell'affermare appunto che la fruizione dell'idea dell'essere a partire dal soggetto in stato di grazia è l'inoggettivazione con la quale il soggetto partecipa della vita intratrinitaria, ma non è nient'altro che guardare il mondo creato in senso anagogico, sub specie eternitatis. Dunque, per andare a concludere, ecco, io direi che si possa riassumere il mio discorso in quattro passaggi. Il primo passaggio riguarda la necessità di ambientare la riflessione e dunque la necessità di mettere a tema la riflessione di Rosmini sulla soggettività, dicendo appunto che la coscienza originaria dell'uomo è partecipazione della coscienza assoluta della Trinità. Posto questo dal versante rosminiano, sul primo punto porrei questo primo punto in linguaggio anagogico. L'ambiente divino di cui parla Barzaghi è il fondamento anagogico della mistica cristiana come estetica assoluta. Questo è il primo punto, lo ripeto. La coscienza originaria dell'uomo è partecipazione nella inesistenza e nella inoggettivazione e nel sintesismo rosminiano della coscienza assoluta, così come ne tratta Rosmini nella Teosofia. Ridetta questa cosa in termini anagogici, ritengo che si debba e si possa dire che l'ambiente divino di cui parla padre Giuseppe Barzaghi è il fondamento della mistica cristiana come estetica assoluta. Qui io rimando ai testi e agli articoli, non potendo tenere qui un discorso più lungo. Il secondo punto è quello relativo al discorso cristologico e al discorso del soprannaturale. E qui vorrei aggiungere due punti nella definizione di questo secondo passaggio. Il primo punto che vorrei aggiungere è che riprendo e ritengo che il nostro istituto debba lavorare molto su questo. Riprendo la riflessione teologica di padre Giuseppe nel momento in cui ha sottolineato, dando forse per scontati diversi passaggi riguardo alla dottrina dell'ispirazione del testo scritturistico, la necessità di cogliere la rivelazione cristiana nella sua specificità circa il valore, la significatività della parola di Dio come fondamento della teologia. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ricorda e ci dice che la Sacra Scrittura è l'anima di tutta la teologia. Dunque se, come ci ha mostrato padre Giuseppe, la teologia non può non avvalersi della filosofia e ha nella Sacra Scrittura la propria anima, su questo tema sicuramente come istituto abbiamo percorsi necessari da fare. L'altro punto che aggiungo in questo secondo passaggio è rilettura di quello che diceva prima padre Giuseppe riguardo alla relazione, cioè sussistente, la relazione sussistente, così come la definiva lui. Ritengo che in dialogo tra De Lubac e Baltasar il concetto di l'elaborazione teologica di Baltasar, di von Baltasar, di Gesù Cristo come universale concetto sia molto utile per approfondire questo tema di ontologia trinitaria. Dunque, il secondo passaggio, dicevamo, è il tema del soprannaturale e il discorso cristologico. Dobbiamo dire sostanzialmente, credo questo, che la riflessione della teosofia da un lato e della anagogia dall'altro lato ci porta, lo ripeto, a risolvere l'irrisolto della modernità nel momento in cui possiamo cogliere come non c'è alternativa tra Dio e l'uomo, non c'è separazione tra Dio e l'uomo, non c'è esigenza di libertà definita a prescindere dal soprannaturale, quanto piuttosto è il soprannaturale a costituire, per dirla con Rahner, la condizione stessa di possibilità della libertà determinata in actu esercitu dell'uomo stesso. Il terzo passaggio che ho cercato di fare è quello che vuole mettere in evidenza la modalità tale per cui il primo e il secondo passaggio vanno in sintesi tra di loro, cioè come avviene che dal nostro ambiente divino come fondamento della mistica cristiana come estetica assoluta si arriva a una partecipazione, a un'esperienza completa della soggettività umana nella sua figliolanza divina, per dirla in termini teologici. Tutto questo avviene proprio nella nostra capacità di leggere la inoggettivazione rosminiana con l'ermeneutica della anagogia di Barzaghi, cioè come l'uomo si rende conto che la sua vera sapienza è proprio la consapevolezza della stoltezza e della follia di una sapienza che non è divina. Tutto questo avviene proprio nel momento in cui la capacità che l'uomo ha di considerare l'essenza in termini specificativi e non reduplicativi viene portata a rigore teoretico, a compiutezza riflessiva. È proprio nel momento in cui noi riusciamo a cogliere la diversità della considerazione dell'essenza dell'uomo tra quella reduplicativa e quella specificativa che prendiamo, mi verrebbe da dire così, coscienza fino in fondo di quella che è la struttura originaria della creatura redenta. E dunque questo porta al quarto passaggio, che rimane il punto aperto a partire dal quale intenderei poi proseguire in altre sedi questo discorso, e cioè il tema della affezione, il tema della moralità, il tema della terza forma dell'essere, dell'essere morale, che rimane ancora, mi verrebbe da dire, la crux sia philosophorum sia theologorum, rispetto alla quale credo che l'incremento specifico di Rosmini sia determinante. Cioè la esperienza teoretica che fa il soggetto nel momento in cui vive la filosofia non semplicemente come un discorso speculativo, ma come un'esperienza esistenziale del soggetto stesso. L'esperienza di cogliere l'essenza specificativa della creatura umana pone il discorso, e qui non posso citare se non brevemente quello che insieme ad altri amici ritengo l'altro mio maestro, senza parricidi e senza conflitti di genitorialità, cioè Pierangelo Sequeri, ecco, è il discorso proprio di cogliere come questa esperienza teoretica genera la consapevolezza di una eccedenza rispetto all'ideale e rispetto al reale, che è proprio il morale come forma dell'essere. Su questo credo l'originalità di Rosmini resta da scoprire, ma non può essere scoperta senza tutti questi passaggi teoretici relativi alla riflessione speculativa. Cioè il rigore speculativo di Rosmini, che può essere apprezzato, a mio avviso, in maniera eccelsa soltanto grazie al rigore speculativo di Barzaghi, perché non ci sono, a mio avviso, e non è una captatio benevolentiae, non ci sono, a mio avviso, a tutt'oggi persone con questo ingegno speculativo e questa teoreticità vigorosa e incrollabile. Ecco, il discorso dell'affezione, dell'essere morale, di quella che altri autori, per citare soltanto Giuseppe Lorizio, chiamano la metafisica della carità, ecco, se questo è il percorso, allora andremo, senz'altro, speriamo con il concorso di tutti, a mettere a tema altri passaggi rispetto a questi quattro che ho voluto dare semplicemente in termini sintetico-esemplificativi.